Scusate un attimo, prima della trasmissione, vediamo un attimino, devo mettere a posto due cosette. Abbiate un attimo di pazienza, comunque al limite sintonizzatevi se avete la televisione su TNA, dovrebbe esserci il radiogramma fra poco, un attimo solo che metto a posto due cose. Rieccoci qui in trasmissione, scusate per l'interruzione, ma ho dovuto fare una cosa importante. Io sono Claudio Simeoni, a trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e questa trasmissione va in onda alle ore 19 dai microfoni di Radio Gamma 5. In questa trasmissione normalmente stiamo leggendo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, ma oggi facciamo un'eccezione, come da alcune sere, da alcune trasmissioni serali di qualche settimana stiamo facendo delle eccezioni. Perché? Perché nei lavori che vengono fatti si accavallano delle tesi, delle idee, tutta una serie di cose che reputo importante che vengano fuori subito. Anche perché questo esprime i nostri concetti su delle situazioni particolari, su dei momenti particolari, ed è importante che vengano espressi perché questo divide quello che è il nostro fare, le nostre azioni, da fare le azioni del cristianesimo. E a questo punto, stasera, parliamo di alcune considerazioni del paganesimo politeista sul metodo quale discriminante morale per affrontare i problemi sociali. Ricordo una cosa, nel pensiero pagano politeista le trasformazioni sono considerati soggetti e oggetto consapevole in sé. La relazione nel momento in cui somma due o più soggetti diventa oggetto autonomo in sé. Le trasformazioni, essendo relazioni in mutamento, cioè sono coscienza e oggetto in sé, che agisce per determinare la direzione del proprio mutamento, data l'oggettività in cui questo avviene. Questo concetto appartiene soltanto al paganesimo politeista. Cosa significa un po' questo? Significa che io cerco di determinare me stesso nella vita di tutti i giorni, cioè nel mio fare, no? Quando entro in relazione con un altro o un'altra persona, sono due coscienze di sé che entrano in relazione. Partendo dal punto di vista della filosofia normale, diremmo che c'è una relazione fra un soggetto e un oggetto, fra una soggettività e un'oggettività. In realtà, quando si parla di percezione alterata, quando si parla di stregoneria, quando si parla di azione con l'intento, si dice che c'è una relazione fra due soggetti. Cioè, perché c'è una relazione fra due coscienze, ma anche la relazione stessa è cosciente e consapevole di se stessa. Cioè, la relazione comporta l'unione di due coscienze che non è la somma delle due coscienze che vanno a relazionarsi, ma è un'altra cosa diversa che comunque tenta di sopravvivere, comunque tenta di costruire. Quando dopo le due coscienze si separano, si staccano, queste due coscienze sono diverse da come erano nella relazione, perché la relazione cosciente in se stessa le ha cambiate. Per cui abbiamo delle relazioni che tendono invece a perpetuarsi. Una relazione che si è perpetuata nella storia, per esempio, dell'umanità, è stata la divisione maschile e femminile. Quando siamo usciti dal brodo primordiale, abbiamo cominciato. La prima divisione per partenogenesi, dopo diventata la divisione bisessuata, bene, questa relazione si è stabilizzata, cioè questa relazione è diventata coscienza in sé. Infatti abbiamo padre, madre e figlio, tanto per dire, sono due soggetti, padre e madre entrano in relazione e il prodotto della relazione non è solo la modificazione del padre e della madre, ma è anche la produzione del figlio. Per cui abbiamo nel paganesimo abbiamo dei significati che diamo alle cose che sono anche un attimo diversi da quello che è il cristianesimo. Pertanto seguiteci con la concettualità pagana e non con la concettualità cristiana. Per cui se i concetti non li capite, pensate anche che noi stiamo anche cambiando il significato di alcune parole, di alcuni termini. Si è detto spesso che il paganesimo politeista prescinde dall'idea politica e filosofica del singolo individuo, che trova nel paganesimo elementi che stimolano il proprio pensiero. Questo significa che ci possono essere pagani con una visione sociale di destra, pagani con una visione sociale di centro, pagani con una visione sociale di sinistra. Questo Questo è possibile in quanto il paganesimo non determina il pensiero soggettivo dell'individuo che vi aderisce, ma discrimina piuttosto il metodo sulla formazione del pensiero dell'individuo. Il paganesimo discrimina il modo col quale l'individuo affronta l'oggettività e la relazione che costruisce con l'oggettività stessa. A questa oggettività appartiene anche il sistema sociale umano in cui l'individuo si trova a vivere. Perché il paganesimo discrimina sul metodo attraverso il quale affrontare le tematiche poste all'interno del sistema sociale umano e non sulla soluzione che alle tematiche gli esseri umani vogliono dargli? Perché mentre la soluzione appartiene sia al singolo individuo che all'intero sistema sociale in cui si applica e pertanto rappresenta l'espressione della costruzione della libertà soggettiva, il metodo attraverso il quale si produce la soluzione è parte integrante del percorso di libertà sia del singolo individuo che del sistema sociale che la esprime, che lo esprime. Il metodo di elaborazione della soluzione è quello che produce la modificazione sia dell'individuo che del sistema sociale che lo pratica. Una volta assunto un metodo attraverso il quale affrontare le questioni che si presentano, quel sistema sociale non sarà assolutamente caratterizzato dalle soluzioni che dà ai problemi, ma dal metodo che sceglie per risolvere i problemi. È il metodo assunto per affrontare le problematiche che si presentano di volta in volta nel sistema sociale in cui si vive che caratterizza la condizione di libertà di quel sistema sociale. Di contro, si può dire che è il metodo assunto per affrontare le problematiche che si presentano di volta in volta nel sistema sociale in cui si vive che caratterizzano le condizioni di schiavitù di quel sistema sociale. Si è sempre affermato che il paganesimo politeista è un percorso di libertà e non un'affermazione di verità. Si è sempre detto che il paganesimo politeista contrappone il percorso di libertà soggettiva alla schiavitù della religione rivelata. Pertanto, davanti ad un problema, non è importante definire la soluzione, in quanto questa coinvolge più elementi concorrenti, ma il metodo attraverso il quale giungere alla soluzione. Quando si presenta un metodo all'interno di un sistema sociale umano, questo o viene considerato come fenomeno espressione di cause, o viene considerato come un fenomeno espressione di causa incausata. Quando è che un fenomeno è espressione di cause? Quando il soggetto che affronta il fenomeno che costituisce un problema sociale considera quanto affronta elemento espressivo di cause generatrici. Rappresenta espressione di soggettività pagana il considerare il fenomeno affrontato all'interno dell'intera struttura dialettica di trasformazione sociale. Questo individuo esprimerà il suo essere pagano affrontando quel fenomeno considerandone tutte le cause concorrenti di qualunque natura queste siano. Pertanto prenderà in considerazione individui, condizioni sociali, condizioni morali, condizioni culturali, situazioni economiche, eccetera, che concorrono a produrre quel fenomeno. Egli dovrà altresì considerare che tutti gli elementi che prenderà in considerazione non sono incausati, ma sono a loro volta il prodotto di trasformazioni le quali, nell'oggettività in cui si manifestano, praticano i loro adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate. Sono dunque a loro volta portatrici di vincoli, di tensioni, di bisogni e di desideri che le spingono a costruire i propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate. Il soggetto, sia esso individuo o sistema sociale, agisce considerando che un fenomeno è prodotto da causa soltanto se ha costruito un sistema di trasformazione emozionale che lo ha portato a scorgere e a considerare se stesso come un essere o un sistema sociale che si muove in un mare infinito di cause e fenomeni, il cui fine è costruire gli adattamenti fra tutti i soggetti e tutti gli elementi che concorrono a formarli. Un soggetto che consideri se stesso come un insieme di fenomeni fisici, mentali, psichici, psichistici, emozionali, psicologici, educazionali, economici, sociali, eccetera, che costruisce delle trasformazioni progressive. Un individuo, un sistema sociale, riesce a riconoscere la presenza di un fenomeno come prodotto di una o più cause soltanto nella misura in cui l'individuo o il sistema sociale riconosce le trasformazioni interne come adattamenti a strutture di cause e fenomeni che agiscono costruendo i loro adattamenti. Per far questo è necessario che il sistema sociale riconosca se stesso in quanto elemento vivente e autodeterminante all'interno di un complesso di cause-effetti in cui costruisce i propri adattamenti. dove le strutture di cause-effetti sono qualità dell'oggettività in cui quel sistema sociale costruisce i propri adattamenti. Un sistema sociale che riconosce le dinamiche interne, chiamate problemi, elementi da risolvere per costruire il suo futuro. Quando un fenomeno espresso all'interno di un sistema sociale si dice effetto di causa incausata, quando quel fenomeno non viene riconosciuto quale espressione di cause e di processi di adattamento, ma frutto di un essere umano o un gruppo di esseri umani che agendo all'interno di quel sistema sociale costruiscono questo o quel problema. Quando cioè non vengono riconosciuti i processi di adattamento soggettivo all'interno del sistema sociale, ma i problemi sono dovuti per stupidità, avidità, egoismo, altruismo, vigliaccheria, eroismo. Quando si considera che quanto avviene è dovuto ad attributi che si sono impossessati dell'individuo, ma che l'individuo avrebbe potuto fare a meno di farli propri. Si dice che il fenomeno è prodotto da una causa incausata, quando non si riconosce né al sistema sociale né all'individuo i suoi processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Quando si considera il problema che si presenta dovuto alla volontà del Dio padrone, tipo ringraziamo Dio perché ha piovuto. Questa espressione, che può intendere che anche Dio è piovuto sulla terra, tende a costruire un ponte emotivo fra il beneficiario della pioggia tanto desiderata e l'incausualità della pioggia che, essendo mandata da Dio, impedisce al beneficiato di chiedersi quali siano le cause della pioggia o del ritardo della stessa, rimettendo le proprie scelte di vita nelle mani dell'impotenza determinatrice. Il fenomeno incausato è la radice di tutti i conflitti sociali e di tutte le perversioni sociali. Se l'individuo o il sistema sociale non agisce per cercare le cause dei fenomeni, si verifica una situazione nella quale quanto favorisce l'immediatezza dei bisogni degli esseri viene attribuito all'incausalità assoluta, cioè il Dio padrone. Quanto non favorisce o danneggia l'immediatezza dei bisogni degli esseri viene attribuita alla malvagità del portatore di fenomeno sfavorevole. Si sono sentite espressioni del tipo «la natura malvagia ha scatenato l'uragano distruggendo» oppure «il leone feroce ha divorato la gazzella», dimenticando che il fenomeno è espressione di cause, al di là che vengano identificate o meno, e non è il prodotto di un assoluto incausato, che in questo caso è il leone feroce o la natura malvagia. Questi esempi sono sufficienti per comprendere come questo metodo di pensiero venga trasferito anche nel sistema sociale in cui si vive e diventa il metodo attraverso il quale fingere di risolvere le problematiche sociali, alimentando l'illusione di chi subisce le problematiche sociali come un grave problema. Peccato che quel metodo propone soluzioni peggiori del problema. Spesso le problematiche sociali si traducono in forma giuridica e la forma giuridica determina il metodo attraverso il quale affrontare i problemi stessi. Recentemente si è verificata da parte della società industriale Olivetti la scalata per il controllo finanziario di un'altra società industriale, la Telecom. Il sistema sociale detta le regole affinché queste intenzioni siano codificate, siano espresse attraverso delle regole. Ci sono delle regole per cambiare le leggi e ci sono regole per applicare le leggi. Qualunque cosa viene fatta si esprime attraverso delle leggi. Una struttura giuridica a garanzia di comportamenti oggettivi nelle relazioni all'interno del sistema sociale. Le leggi non sono il prodotto di cause incausate, non sono emanazioni del Dio padrone. Le leggi sono il prodotto di mediazione fra rapporti di forza che si vengono a creare all'interno del sistema sociale. Quei rapporti di forza si chiamano politica, o meglio, si chiama politica l'arte della mediazione fra parti e interessi sociali diversi, anche se col termine politica si designano spesso anche cose diverse. La politica è espressione degli uomini che mediano nell'oggettività in cui vivono, mediano partendo dalla loro capacità percettiva della realtà stessa. Se si osserva attentamente, è il singolo individuo che determina la capacità del sistema sociale di mediare fra tutte le sue parti. Se l'individuo, che copre una carica legislativa, conosce 1000 cause che concorrono a formare un fenomeno problematico e le relazioni che intercorrono fra le cause, avrà un approccio diverso da chi, da colui che conosce un numero molto piccolo di cause e poche relazioni. Ancora più diverso sarà l'approccio dell'individuo che considera quel fenomeno prodotto di causa incausata, malvagio in sé. Tutte queste tre persone, pur essendo tutte politicamente o di destra o di centro o di sinistra, avranno comunque tre modi diversi di affrontare quel fenomeno problematico, divergenze all'interno dello stesso partito politico, per esempio. Fino a questo punto rientriamo ancora nei metodi normalmente e socialmente riconosciuti, che potremmo definire in questo modo. L'ignorante pensa al fenomeno in se stesso e lo affronta come se il fenomeno problematico fosse circoscritto in sé e per sé, mentre la persona intelligente ricerca le cause e agisce sia sul fenomeno che sulle cause per eliminare il problema. Quali sono gli effetti pratici? Per l'ignorante il fenomeno problematico è solo un problema di polizia, mentre per l'intelligente il fenomeno problematico è espressione di cause politiche, economiche, sociali, etiche, morali, educazionali. Magari ricorre ugualmente a soluzioni di polizia, ma introduce comunque dei fattori di modificazione delle cause che stanno alla base del problema stesso. Se poi non le introduce, almeno le riconosce. Il punto di vista pagano è ancora diverso e tratta non del riconoscimento delle cause, non del riconoscimento delle cause che stanno alla base del fenomeno, che possono essere percepite, in maniera diversa a seconda del grado. Ciao Nico. Il punto di vista pagano è ancora diverso e tratta non del riconoscimento delle cause che stanno alla base del fenomeno, che possono essere percepite in maniera diversa a seconda del grado di libertà percettiva raggiunta dal soggetto, ma dalla priorità che viene riconosciuta al meccanismo che rimuove il fenomeno problematico all'interno del sistema sociale, guardare il tempo che viene incontro. L'essere umano pagano agisce nel presente per costruire se stesso nel futuro, ma non agisce nel presente in funzione del suo passato, ma agisce nel presente in realizzazione al proprio futuro. Il pagano costruisce nel presente l'intento che dal futuro che egli ha percepito gli viene incontro. Naturalmente nel presente agisce con i mezzi e gli strumenti che ha forgiato attraverso le scelte che in tutti i presenti passati ha costruito. Per questo, come pagani, diciamo che quando un problema sociale si presenta, l'unica cosa che possiamo fare è affrontarlo con gli strumenti che abbiamo costruito nel passato. Qualora il problema è merda, che ci piove addosso, possiamo solo aprire un ombrello e aspettare che spiovi. La prossima volta che piove merda, non mi faccio trovare soltanto con un ombrello, ma agisco affinché quando piove io mi trovi in una zona diversa, o agisco affinché non piova mai più merda. Per far questo devo considerare il fenomeno problematico che ho davanti e devo considerare elemento operativo non la soluzione immediata del problema che mi si presenta, ma la soluzione strategica finché quel problema non si presenti più. Devo elaborare la soluzione strategica affinché le cause che producono quel fenomeno vengano alterate per produrre fenomeni diversi. I fenomeni problematici sono spesso elementi che mettono in difficoltà la convivenza civile e che possono essere più o meno gravi a seconda sia della loro entità sia della percezione soggettiva di chi subisce il problema. Facciamo alcuni esempi: la microcriminalità, il lavoro, il problema scolastico, il problema carcerario, le libertà costituzionali, la struttura giudiziaria, lo spaccio di eroina, l'immigrazione, l'emigrazione, l'estorsione, l'usura, gli omicidi sui posti di lavoro, eccetera. Questi altri sono problemi sociali. Voglio parlare di questi problemi, non intendendo entrare nel merito dei problemi del comando sociale nell'attuazione del controllo sul sistema sociale. Ricordo soltanto, a questo proposito, che in un sistema sociale pagano è il comando sociale al servizio del sistema sociale, in contrapposizione al sistema sociale cristiano, dove il sistema sociale è asservito al comando sociale. Il sistema sociale pagano funziona un po' come il branco di essere lupo, dove il capo branco è colui che si fa carico dei bisogni e delle esigenze del branco, non colui che riduce il branco al proprio servizio come i cristiani. Consideriamo la microcriminalità urbana. Un cristiano invoca come soluzione la galera, misure repressive di polizia, poi se volete vi cito qualche vescovo en passant, interventi di squadre che devono proteggere gli onesti da questi che una mattina si sono svegliati come malvagi. Un pagano, prima di tutto, determina le cause che hanno portato alla nascita della stessa, cioè della microcriminalità. Cause che sono alcune di natura sociale, altre di natura culturale, altre di natura educazionale, altre di natura economica, e concepisce come il fenomeno non è slegato dall'intero tessuto sociale, ma sia una sua espressione. Espressioni di adattamento soggettivo alle variabili oggettive messe in essere da individui che hanno trovato culturalmente, eticamente o obbligatoriamente conveniente o necessario fare quella scelta. Questo non significa che tutte le cause siano individuate con precisione, anche perché esistono cause storiche, cause soggettive emozionali, oltre che percettive, che appartengono ai singoli soggetti. Ma a differenza di un cristiano o un pagano, anche se ha individuato soltanto tre cause come elementi generatrici della microcriminalità, costruisce una strategia per rimuovere quelle tre cause trasformandole per quanto è possibile affinché producano un fenomeno diverso. Una strategia estesa per molte generazioni con l'intento di trasformazione del sistema sociale, modificandone il fenomeno di microcriminalità che costruisce problematiche conflittuali interne. Una volta che ha costruito la strategia generale, il pagano costruisce anche una strategia a media scadenza, che anziché coprire molte generazioni, copre magari soltanto la generazione in cui quella strategia è elaborata. Qual è la caratteristica di questa seconda strategia? Che non risponde alle esigenze dell'immediato, ma risponde alle esigenze attuative della prima strategia. In pratica la strategia a medio termine è in funzione della strategia a lungo termine. A questo punto può mettere in essere delle strategie per il momento attuale in funzione della strategia a medio termine e della strategia a lungo termine. Fatto questo, un pagano può anche ricorrere a ronde o alla polizia per ovviare la microcriminalità nell'attimo presente, ma i provvedimenti delle ronde o della polizia non sono provvedimenti fini a se stessi, ma rispondono a dei livelli strategici di comportamento in funzione del tempo che viene incontro. Il piano strategico a media e lunga scadenza è dunque l'intento che, venendo incontro sotto forma di elaborazione strategica per raggiungere l'obiettivo prefissato, condiziona il comportamento nel presente. Nell'attuazione pratica di queste strutture di modificazione delle cause che concorrono a produrre la microcriminalità, si può variare anche le tappe strategiche qualora nuove cause vengano ad aggiungersi o vengano scoperte come concorrenti. Ma la base dell'attuazione pratica per la rimozione della microcriminalità rimane l'insieme di cause individuate all'inizio del nostro percorso. In altre parole, c'è uno sconosciuto che il mio fare rivela e che mi costringe a modificare la mia struttura operativa, ma non entro in contraddizione rispetto a quanto ho individuato all'inizio, perché quanto ho individuato all'inizio erano gli elementi fondamentali, immediati ed evidenti di cause che producevano la microcriminalità. Se viene adottato questo metodo, qual è il vantaggio che comporta? Che i provvedimenti vengono condizionati dall'intento che persegue il disegno strategico e non sono lasciati al capriccio delle furbizie soggettive di chi usa le contraddizioni per costruire conflitto distruttivo, sottomettendo un aspetto del sistema sociale, asservendolo ad un altro aspetto. Il metodo con cui si affrontano le contraddizioni sociali è l'elemento discriminante fra il fare cristiano, che attraverso la distruzione della possibilità per gli esseri umani di guardare il tempo che viene in loro incontro, costruisce disperazione per far accettare dipendenza, e il fare dei pagani che, vivendo essi stessi strategicamente, costruiscono un metodo di determinazione sociale che indichi la certezza degli obiettivi da raggiungere e il fine dei provvedimenti legislativi presi. Definire l'obiettivo prima che determinare i mezzi. Questo consente di modificare l'obiettivo qualora nuove cause vengano individuate, consente di modificare la strategia qualora nuove contraddizioni sorgessero, ma l'intento delle mediazioni sociali è finalizzato a conseguire quello e solo quell'obiettivo, dato quel fenomeno da rimuovere e individuando quelle e solo quelle cause. Un pagano agisce in funzione del tempo che gli viene incontro, costruendo le strutture strategiche operative al fine di modificare il presente senza violentare o disconoscere la propositività che esiste nel presente, microcriminalità compresa, come fenomeno sociale. Ogni elemento che si manifesta nel presente è elemento di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Cosa comporta questo? Questo comporta che la struttura giuridica non è più finalizzata all'immediato, ma è finalizzata alla costruzione del futuro. Cosa comporta questo? Questo comporta che la modificazione di tutte le problematiche sociali non sono più il frutto di devastazione sociale o di conflittualità, ma sono il frutto di processi di costruzione del futuro. Con questo non significa che viene abbattuta la conflittualità sociale, ma la stessa conflittualità sociale diventa elemento di costruzione del futuro. Si passa da una conflittualità sociale finalizzata al saccheggio del presente, dove la sopravvivenza è manifestazione di disperazione soggettiva, con tutto quello che questo comporta, ad una conflittualità sociale finalizzata alla costruzione del futuro, dove la dilatazione del sistema sociale è elemento centrale del contendere. In pratica non si discute più su come dividere il presente, ma su come dilatarsi per costruirsi nel futuro. Non più la miseria del saccheggio, ma la ricchezza del costruttore. Questo è il metodo pagano politeista nell'affrontare i problemi del presente per costruire il futuro nell'infinito dei mutamenti. Per questo motivo, nel paganesimo politeista possono convivere elementi di diversa estrazione politica, quelli che vengono chiamati di destra, di centro, di sinistra. Nello stesso tempo, il paganesimo politeista può accusare di devastazione sociale, di pratiche cristiane e naziste, indifferentemente individui di destra, di centro e di sinistra, in quanto la discriminante non è la politica generale di riferimento o le strategie politiche, ma il metodo attraverso il quale si affrontano le contraddizioni sociali e si propongono soluzioni. Il cristianesimo vuole campi di sterminio per chi non si sottomette al suo Dio. 1500 anni di storia dimostrano questo, e santificando i costruttori di campi di sterminio, come in Croazia. Per fare questo il cristianesimo deve trasformare gli oppositori religiosi, politici e sociali in bestiame da sterminare, come Pio Laghi in Argentina. Il portatore di causa incausata deve devastare ogni presente. Lo scopo del cristianesimo è la distruzione del sistema sociale in cui viviamo, in quanto... Scusate un attimo. Sì. Portatore di causa incausata deve devastare ogni presente. Lo scopo del cristianesimo è la distruzione del sistema sociale in cui viviamo, in quanto per impossessarsi degli individui ha bisogno di costruire miseria morale e culturale. Deve trasformare gli esseri umani in poveri di spirito affinché siano beati nel sottomettersi. La distruzione educazionale operata nel sistema sociale è talmente profonda che non solo le formazioni politiche di ispirazione cristiana stanno saccheggiando il sistema sociale, vedi ad esempio la richiesta di finanziamento pubblico alle scuole cattoliche, con l'intento di distruggere la scuola pubblica, ma anche gli oppositori di tradizione laica e gli stessi socialisti e quelli che si chiamano comunisti agiscono all'interno del sistema sociale con la stessa struttura mentale, ideologica e morale cattolica, spesso in netta contrapposizione al dettato costituzionale. Vedi ad esempio il vietare ai pagani di esprimere il loro pensiero. Noi siamo pagani politeisti e tentiamo di vivere strategicamente per costruire un futuro nel nostro sistema sociale. Noi siamo convinti che l'appropriazione indebolisce culturalmente, eticamente e moralmente il sistema sociale, predisponendolo alla predazione del più furbo o di chi è economicamente più forte. A noi questo non piace. Questo fare è espressione della pulsione di morte. L'unica possibilità che abbiamo è quella di costruire il Dio che cresce dentro di noi e relazionarsi con gli dèi che dal circostante ci chiedono di svegliare il Dio che cresce dentro ogni essere umano. Per questo motivo, per un pagano politeista è necessario che l'intento delle sue azioni sia chiaro. Proprio perché l'intento è chiaro, può variare la qualità delle sue azioni al presentarsi di diverse condizioni. Il fare del singolo pagano politeista viene a contrapporsi nel sistema sociale al fare del cristiano che chiede abbandono alla provvidenza del suo Dio assassino. Quale differenza? In palio per questo gioco c'è il futuro del sistema sociale, ma è comunque un gioco che vale la pena di essere giocato, perché comunque per un pagano politeista lo sforzo di trasformarsi, prendendo nella propria mano il proprio futuro, è premiato attraverso la costruzione di se stesso nell'infinito dei mutamenti, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. Questo pezzo, che è stato scritto per il mobbing, cioè era un pezzo che è stato pensato all'interno del lavoro del mobbing, diventerà comunque un pezzo della teoria della filosofia aperta, cioè la seconda parte della teoria della filosofia aperta. Perché questo? Perché questo pezzo va a determinare quali sono le differenze nell'approccio che ha un individuo all'interno del sistema sociale in cui vive. L'approccio dell'individuo è la cosa importante. Perché? Perché un conto è dire, boh, qua ci sono dei criminali, ciappiamoli, mettiamoli in galera, sì. Ma le cause che hanno prodotto quelle persone sono cause ancora in atto. Domani produrranno altre persone che si faranno i criminali. Dopodomani noi li prendiamo, li mettiamo in galera, però le cause rimarranno e rimarranno altre persone che faranno i criminali. Al contrario, se io rimuovo le cause che producono questo, posso sia agire per fermare chi ha comportamenti criminali, ma nello stesso tempo metto in essere delle strategie per modificare le cause che producono questo. Per un cristiano non esistono cause. Perché? Perché il malvagio nasce da Dio. Cioè, il Gesù di Nazareth dice, voi malvagi come siete. Cioè, è quello che esce dall'uomo che danneggia l'uomo, non quello che da fuori l'uomo entra nell'uomo che lo danneggia. Per cui non esistono cause che producono delle reazioni e degli adattamenti dei soggetti all'interno di un sistema sociale. Esiste solo una malvagità, quale produzione di un demone, di un satana, di un qualcuno. Per cui il cristianesimo non andrà mai a risolvere i problemi sociali, perché l'etica del cristianesimo è l'etica della galera. Cioè, se ci sono dei problemi sociali, il cristianesimo sa fare una sola cosa, la galera. È come per l'aborto. In questo momento è stata passata a livello trasversale nel Parlamento una mozione per rivedere in termini negativi la legge sull'aborto. Il cristiano non ha dignità per dire alle donne è più positivo partorire che non abortire. Sa di essere un vigliacco. L'unica cosa che può fare un cristiano è minacciare con la galera. Perché? Perché il cristiano è un trafficante di schiavi. Questa è la sua struttura mentale, questo è il suo modo di essere. Ed è un modo di essere che porta devastazione all'interno del sistema sociale. È chiaro che non è un modo di essere vietato dalla legge. La legge consente questo modo di essere. Non lo consente l'etica, non lo consente la morale, non lo consentono gli esseri umani, non lo consente il vivere civile. Per cui ciò che stanno facendo i cristiani in questo momento è il tentativo di distruggere quello che è la struttura sociale in cui stiamo vivendo. Per questo motivo, mentre stavo lavorando per il mobbing, ho elaborato questo, cioè mi è venuto praticamente, mi è apparso in mente, e ci ho lavorato e l'ho espresso, e diventerà un pezzo della teoria della filosofia aperta. Per cui, questo pezzo che vi ho detto stasera è un pezzo che avrà uno sviluppo ulteriore. Per il mobbing continuo a lavorarci, non so esattamente quando riuscirò a finire di lavorare su questo. Va bene, allora, io sono riuscito a fare quello che dovevo fare più presto anche di quanto pensavo di farlo, veramente. Erano 22.000 caratteri, non pensavo di far così presto. Allora, per confermarvi quello che vi sto leggendo, che non è una cosa semplicemente che mi invento io, cioè questo modo di essere cristiano che entra fin nel pensiero delle persone, anche se una persona magari non è cristiana e rifiuta il cristianesimo, è comunque affronta le problematiche della vita come se fosse cristiana. Cioè, esistono persone atee, comunisti, anticlericali, eccetera, che agiscono nel mondo in cui noi viviamo come se fossero cristiani. E non lo sto dicendo io qui ho un libro, no? C'è uno dei vari regali che mi sono stato fatto, si chiama Verità e menzogne della Chiesa Cattolica. di Pepe Rodriguez. Allora, vediamo un attimino il primissimo capitolo, quello che chiama introduzione, pagina 3, dice: la Chiesa Cattolica è un'istituzione che conserva una notevole influenza sulla nostra società, anche se la maggior parte dei suoi templi di solito rimangono piuttosto vuoti e quasi nessuno, nemmeno i fedeli, segue le direttive ufficiali in materia di morale. Per questo ha bisogno della galera. E la sua azione si ripercuote sia sui credenti cattolici o di qualunque altra religione, sia sui cittadini dichiaratamente atei. Per tale ragione, non solo è lecito riflettere su tutto ciò che riguarda la Chiesa Cattolica, ma anzi diventa un dovere farlo. Un concetto espresso anche dal grande teologo cattolico Schilbirchenbo: si deve avere il coraggio di criticare perché la Chiesa ha un continuo bisogno di purificazione e riforma. In realtà la Chiesa ha bisogno delle critiche per poter adattarsi, però esistono critiche dove non ti adatti più. Dopo quasi 2 millenni di predominio assoluto del suo spirito e dei suoi dogmi sul processo di conformazione di intelletti, costumi, valori morali e perfino legislazioni, risulta impossibile sottrarsi alla sua influenza culturale. Perciò quel che è, dice o fa la Chiesa Cattolica, in qualunque misura riguarda tutti. Se ci fermiamo a riflettere, ci rendiamo conto di avere non solo una struttura mentale cattolica per credere, ma ad averla pure per essere atei. Possiamo negare Dio e la religione solo da quella piattaforma che ce lo ha fatto conoscere. Perciò un ateo nel nostro contesto culturale è basilarmente un ateo cattolico. Il nostro lessico quotidiano, così come i nostri proverbi, trasudano cattolicesimo da ogni parte. La maniera di giudicare ciò che è corretto o scorretto parte inevitabilmente da postulati cattolici. Ricordate, tu non devi usare quel linguaggio. Questo è un postulato cattolico, non è un postulato sociale, non è un postulato etico, non è un postulato morale, ma serve per costruire sottomissione. Tu devi usare quel linguaggio. I meccanismi di base del nostro senso di colpa esistenziale sono un drammatico frutto della formazione cattolica, erede in questo aspetto della dinamica psicologica ebraico-cristiana. Le nostre vite, sia per il più pio dei cittadini come per l'ateo più convinto, sono dominate dal cattolicesimo. Il nostro nome è in prevalenza quello di un salto cattolico, di un'invocazione alla Madonna o dello stesso Gesù. La nostra vita è pervasa da avvenimenti sociali che non sono altro che forme sacre cattoliche, battesimo, prima comunione, nozze, funerali, alle quali partecipiamo con naturalezza, anche se non siamo credenti. Le feste patronali dei nostri paesi si celebrano in onore di un santo cattolico, della Madonna. I nostri ponti festivi o vacanze prefestive, il Natale, l'Epifania, Pasqua, San Giuseppe, l'Assunzione, sono commemorazioni cattoliche. Decine di ospedali, istituzioni o vie portano nomi cattolici. Gran parte del nostro patrimonio culturale, opere di architettura, pittura, scultura, è cattolico. Un'elevata percentuale di centri educativi, scolastici e assistenziali, nonché coloro che vi lavorano, sono cattolici. Il peso cattolico nei media è sempre più rilevante e celato. Una parte delle nostre tasse servono a finanziare la Chiesa Cattolica. Piaccia o no, siamo obbligati a vivere dentro il cattolicesimo. E questo non è né un bene né un male, semplicemente è. No, è un male. L'amico Pepe Rodriguez è un cacciatore di sette. Pepe Rodriguez, laureato in scienze dell'informazione, dottore in ricerca e psicologia, si è occupato particolarmente anche nell'ambito di commissioni governative e parlamentari delle tecniche di persuasione coercitiva utilizzate dalle sette religiose. Per cui lui effettivamente si è occupato di questo e lui si ritiene cattolico. Lui si ritiene cattolico e si ritiene doveroso di essere cattolico e fa una critica feroce a quella che è la Bibbia, quelle che sono le menzogne della Chiesa Cattolica. Attenzione però. Fare una critica a quello che è le menzogne della Chiesa Cattolica, non è anticattolicesimo, non è anticristianesimo, ma è la ricostruzione di un modo diverso per costruire la fede. Cioè, la sottomissione cattolica ha bisogno che vengano dimostrati come lei si regga su una Bibbia idiota e su un pazzo di Nazareth deficiente. Quello che ha paura la Chiesa Cattolica è ciò che si costruisce attraverso questa critica. Non tanto della critica in se stessa, ma ha bisogno di ciò che viene dopo la critica, viene con la costruzione. Infatti alla Chiesa Cattolica va benissimo la critica. La critica la combatte ferocemente, ma nello stesso tempo la usa per modificarsi. Per esempio, abbiamo avuto la teoria della liberazione. La teoria della liberazione è stata bocciata dalla Chiesa Cattolica ed era una critica cattolica ai cattolici fatti da un cattolico. Perché è stata bocciata dalla Chiesa Cattolica? Perché la teoria della liberazione tendeva a tagliare quelli che erano i ponti fra l'organizzazione cattolica e i vertici, i comandi dello Stato. Ma la Chiesa Cattolica non è che ha semplicemente cacciato via il laboratorio della teoria della liberazione, ma si è adattata per usare l'apparenza della teoria della liberazione attraverso i missionari, ma nello stesso tempo, cacciando via la teoria della liberazione, ha radicalizzato il suo controllo sullo Stato. Questo vale per esempio in Brasile. Migliaia di morti fatti in Brasile dall'orrore cattolico sono gli adattamenti che la Chiesa Cattolica ha fatto sconfiggendo la teoria della liberazione. Però la teoria della liberazione non è che è stata semplicemente sconfitta, ha anche modificato il modo di rapportarsi della Chiesa Cattolica con la gente. Naturalmente per il momento la sconfitta brucia ancora. Brucia talmente tanto che mormoni, battisti, eccetera, sono arrivati dall'America pesantemente e stanno colonizzando dal punto di vista protestante il Brasile. Mi diceva un amico che in Brasile sono programmi che parlano di Dio dalla mattina alla sera, di Gesù dalla mattina alla sera su tutte le reti, cioè è un massacro informatico spaventoso. Di questo. Però il fatto che la Chiesa Cattolica stia perdendo potere in Brasile non gliene frega niente, perché tanto dopo lo recupera. Lei è convinta di recuperarlo dopo. E perché? Perché ha in mano le persone, ha avuto in mano il condizionamento educazionale dei bambini. Per cui lasciamo pure che passi questo momento, poi lo recupera. Tanto i bambini li ha già condizionati e ha comunque la proprietà delle strutture per continuare a condizionarli. Per cui anche se sono degli spostamenti verso i protestanti non gliene frega più di tanto. Il problema è quando la Chiesa Cattolica non può più condizionare i bambini. Per esempio, un esempio abbastanza interessante per studiare la capacità coercitiva del cristianesimo sulle persone è avvenuto nella Germania dell'Est. La Germania dell'Est ha cancellato l'insegnamento religioso e lo ha sostituito con un insegnamento dogmatico ateo. Chiaramente le persone atee all'inizio, cioè le persone che hanno subito che hanno espresso questo tipo di insegnamento, erano persone nate con la resistenza o comunque che rifiutavano quello che è stato il coinvolgimento cattolico all'interno dei campi di sterminio. Dopo però sono nati i bambini e la Germania dell'Est è durata fino, non so, mi ricordo più, 10 anni fa circa, no? L'88-90, per cui dal 45 fino al 90 sono passati circa 45 anni dove c'è stato lo spazio per 2 generazioni. Ebbene, fate adesso il ringresso della Chiesa, che la Chiesa era convinta, la Chiesa Cattolica, anche i protestanti erano convinti di riavere il controllo delle persone, si è accorti che le persone non gliene frega niente di Dio. Cioè, mancando il condizionamento educazionale infantile, non c'è più il controllo. Le persone non si riassoggettano più alla Chiesa Cattolica, salvo qualche caso molto raro. E questo cosa significa? Significa che il cattolicesimo è solo condizionamento educazionale. E anche il percorso per uscire dal cattolicesimo è un percorso di rimozione, quelli che sono i condizionamenti emozionali del cattolicesimo. Non basta criticare il cattolicesimo per quanto riguarda la sua struttura di pensiero, la sua struttura dogmatica. È necessario sostituire ad una struttura dogmatica un'altra struttura dogmatica, dove mentre la struttura dogmatica del cattolicesimo ha delle finalità di sottomissione, con un'altra struttura dogmatica di sottomissione si va in un'altra religione, con una struttura dogmatica di libertà si costruisce un percorso per prendersi in mano, nelle proprie mani, la responsabilità della nostra esistenza. E questo è necessario farlo soltanto con le persone adulte. Cioè sono le persone adulte che possono prendendosi in mano la responsabilità della propria esistenza, possono incontrare gli dèi del circostante. I bambini lo possono fare, già lo fanno nella misura in cui non vengono messi in ginocchio, non è necessario. Dopodiché crescono ad imitazione dell'adulto, cioè imparano a riconoscere gli dèi molto più velocemente che non l'adulto. Va bene, io per oggi ho terminato tutto quello che dovevo dire, per cui se volete telefonare il numero di telefono è 700 700 o 700 838 prefissato da 049 di Padova, se non telefonate meglio. E tanto per andare avanti ancora con la trasmissione e dire alcune cose, vi ricordo una cosetta molto divertente, perché questa è una trasmissione di stregoneria. Vi ricordate che vi ho parlato di Carlos Castaneda una volta, no? Nel suo libro Il lato attivo dell'infinito. Ebbene, nel lato attivo dell'infinito Castaneda scrive esattamente ciò che ho scritto io nel 1985, solo che io l'ho scritto nel 1985 nel libro dell'Anticristo e Castaneda l'ha scritto nel 1998 nel suo lato attivo dell'infinito. Perché c'è questa differenza fra me e Castaneda? Cioè, perché lui è arrivato, e sicuramente li ha individuati molto prima, a definire pubblicamente quanto ha percepito soltanto nel 1998 prima di morire, anziché farlo quando lui lo ha percepito? Perché quando si trasmette la percezione della stregoneria nel sistema sociale, non è che si trasmette soltanto dei dati o soltanto delle informazioni, ma si trasmettono delle strutture emozionali, si trasmette energia, si scuotono linee di tensione, si mette in movimento il pensiero, si mettono in movimento i sentire delle persone. Cioè le persone che stanno ascoltando non è che semplicemente stanno ascoltando delle parole, stanno ascoltando dei concetti che entreranno in loro un po' alla volta. Chiaramente loro prenderanno il concetto che io gli do, lo contesteranno, diranno che non va bene, però lo affiancheranno al loro pensiero. Esiste chiaramente davanti a un Padre Nostro recitato fin da bambini in maniera sistematica, assoluta, il mio pensiero fa fatica a penetrare, ma se oltre alle mie parole penetrano anche le voci che dal mondo circostante giungono alle persone, che gli dicono svegliati, riprenditi in mano la responsabilità della tua vita, allora anche le mie parole possono sommare potere a potere. Perché questo? E Castaneda non aveva né forza né energia per fare quello che ha fatto nell'ultimo libro prima di farlo, perché Castaneda era un cattolico. Cioè Castaneda comunque è sempre stato un cristiano. Comunque ha sempre vissuto la sua strada, la sua via della stregoneria rispetto al mondo che lo circondava con un atteggiamento di sottomissione. Se lui non ha mai capito che ciò che Don Juan gli stava insegnando, cioè gli stava trasmettendo, era che lui era un Dio in mezzo a dei. Ciò che non è riuscito a capire era che veniva sollecitato ad alimentare il Dio che cresceva dentro di lui. E questo Castaneda non è mai riuscito né a comprenderlo e a capirlo, pertanto aveva un'assoluta soggezione, per esempio, anche agli esseri neri, agli esseri di magia nera. Sei pronto?
C'è Pietro, per piacere, che è il ragazzo, quello è il programma dopo.
No, non c'è ancora. Ciao. No, non è arrivato ancora nessuno qua. Allora, lui ha sempre avuto soggezione rispetto a quello che lo circondava, perché questo, se a me, mi trovo davanti a un leone, io non sono molto allenato, una volta sì, ero un po' più allenato, però ammettiamo che io abbia un buon mitra, ammettiamo che io lo sappia usare bene, un leone mi salta addosso, quel leone è morto. O almeno si può pensare che uno con un mitra in mano che sappia sparare abbastanza bene possa ammazzare un leone che gli sta venendo addosso. È concepibile questo. In percezione alterata, quando una nuvola nera ti avvolge, ti senti soffocare e non sai come reagire, se non hai il mitra da sparare e nessuno ti insegna come reagire. È questo che crea soggezione. Cioè praticamente ti trovi impotente davanti a delle forme, davanti a delle volontà, davanti a delle determinazioni che non sai come prendere e come afferrare. Ebbene, per eliminare una forma nera che ti avvolge in percezione alterata, c'è un modo è funzionale sempre in ogni caso, ed è la bestemmia. Se voi imparate a bestemmiare, ma non la bestemmia quella che è considerata giuridicamente un reato, cioè nel senso è considerato giuridicamente un reato quando voi offendete la divinità di una religione, no? Se voi offendete la divinità di una religione, commettete il reato di bestemmia e venite giudicati dal punto di vista giuridico. Questa è una cosa che non c'entra niente con quello che sto dicendo. Cioè, io sto dicendo una cosa che non è un reato. Col termine bestemmia io non vado a identificare l'offesa fatta a una divinità, ma vado a identificare un atto soggettivo dell'individuo che con un'imprecazione estremamente breve riesce a concentrare la sua rabbia, la sua energia in un attimo solo. Tipo, puttana Madonna! Bene, puttana Madonna è una bestemmia. Giuridicamente non è una bestemmia, tanto, perché è stata rimossa dal punto di vista giuridico. Però, in due parole molto brevi e in tempi assolutamente immediati, un individuo concentrando tutto se stesso, concentrando tutta la sua energia, con una sola imprecazione contro l'ombra nera che lo ha avvolto, la può scacciare. E questa è l'arma di difesa che c'è in un livello di percezione alterata. Cioè, in un livello di percezione alterata, noi con le ombre nere, che poi sono le più immediate, quelle che si percepiscono più immediatamente, noi possiamo allontanare. Perché? Perché per fare quella che io chiamo bestemmia, che non è una bestemmia giuridica, ripeto ancora, ma è semplicemente la concentrazione di tutto noi stessi in un attimo solo, no, in un solo istante, noi mandiamo una scarica di energia tale che nessun essere di sola energia è in grado di affrontare. E questo è il modo con cui difendersi da questi esseri. Vi ricordo una cosetta sola: l'impotenza, l'incapacità di difendersi è l'arte che porta a sottomissione. Cioè, io per sottomettere qualcuno devo renderlo incapace di difendersi. Ebbene, questi esseri di sola energia vitale, questi esseri neri, hanno reso l'essere umano incapace di difendersi. Come lo hanno reso? Innanzitutto attraverso la Chiesa Cattolica, processi sociali, procedimenti sociali, procedimenti educazionali, attraverso sottomissione, eccetera. Ma essenzialmente bloccando l'essere umano nell'alterazione della sua percezione. Quando l'essere umano alterava la percezione, si presentavano come il Dio, inviato di Dio, inviato del padrone, sottomettiti, ti do il messaggio divino, tu sarai punito perché Dio ha detto che se tu non fai quello, allora... Tutte queste cazzate hanno contribuito alla sottomissione emozionale dell'essere umano. Vi ricordo per finire, visto che i ragazzi non stanno ancora arrivando, però dovrebbero arrivare a momenti, tre sono le scoperte della stregoneria sul Dio dei cristiani. Primo, il Dio descritto nella Bibbia è solo descrizione di terrore al quale sottomette gli esseri umani. Due, l'essere assolutamente necessario, l'assoluto all'inizio dell'universo, non esiste. Tre, esseri di sola energia vitale, ammalati di morte, si sono spacciati per Dio padrone per sottomettere gli esseri umani. Queste sono le tre scoperte fondamentali della stregoneria. Allora, per uscire dalla sottomissione degli esseri che si spacciano per inviati o per Dio padrone a seconda dei vari momenti, c'è una sola cosa, ed è la capacità dell'essere umano di bestemmiare. Non di bestemmiare il valore giuridico per offendere la divinità di uno che ha un'altra religione, ma la capacità di concentrare tutto se stessi in una frazione di secondo per produrre una scarica di energia. Questa è l'arte, la possibilità che noi abbiamo per difenderci in percezione alterata. E se voi usate questa tecnica ogni volta che alterate la percezione, che vedete forme strane, figure strane, eccetera, no? Voi impedite qualsiasi livello di sottomissione a queste figure. E quando distruggete la sottomissione emozionale delle cose strane che vi succedono, delle ombre nere che ci stanno dietro, delle figure che sembrano sfuggenti, di quelle impressioni che avete, bene, avete risolto 3/4 della possibilità della vostra vita. Grazie per avermi ascoltato. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e a risentirci anche alle ore 19 con la seconda parte. Vediamo se la prossima volta leggerò ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Grazie ancora e a risentirci.